Grazie.
Buongiorno a tutti. Questa mattina andiamo a leggere sempre dall'Epistola di Matteo, dal capitolo 5, dal versetto 33 al verso 37. Matteo capitolo 5 dal verso 33 al verso 37. Troviamo scritto così: avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che hai promesso con giuramento. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Matteo continua nel presentare in questa parte del testo quello che dice la legge a confronto con quello che dice il Signore Gesù. Vediamo che è proprio Gesù che sottolinea il modo sbagliato in cui gli ebrei interpretavano la legge di Mosè, facendole dire ciò che Dio non intendeva dire. Sappiamo anche da Paolo, che afferma che la legge non ha mai avuto lo scopo di salvare gli uomini, ma era semplicemente una guida a Cristo. Nell'Epistola ai Galati, nel capitolo 3, verso 24, leggiamo: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Quindi sappiamo dalla parola di Dio che la salvezza è sempre stata attraverso la grazia per fede e non per le opere. Ci abbiamo l'esempio di Abramo nell'Antico Testamento, il primo ebreo a cui la fede era considerata cosa? Giustizia. È stata considerata giustizia davanti a Dio e non le sue azioni. Ai tempi di Gesù, come ancora oggi, la gente nel loro orgoglio non vogliono accettare una salvezza in cui non partecipano, vogliono contribuire per averla. Questa è una delle caratteristiche dell'uomo caduto: vuole sapere che ha fatto anche lui qualcosa per la sua salvezza. A partire dal versetto 21 del quinto capitolo di Matteo, Gesù dice 6 volte: avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Quindi prende dei elementi che loro sapevano bene di che cosa parlava, ma mette enfasi su quello che lui dice, un nuovo modo da vedere le cose. Per i discepoli volevano che loro erano ancora più attenti, che erano meglio del meglio. Avete sentito che è stato detto agli antichi, ma io vi dico. In altre parole, Gesù dice loro che il loro sistema religioso, che era all'epoca, i loro leader, che hanno detto delle cose in un certo modo, non è stato detto nel modo giusto, perché hanno cambiato le leggi. Gesù non ha aggiunto nulla all'Antico Testamento, né ha estratto nulla. Gesù non vieni contro la legge di Dio che ha dato a Mosè, ma solleva l'importanza della moralità di Dio che deve essere come era dal principio. Quando il sistema religioso creato dagli uomini per gli uomini è messo di fronte alla verità della parola di Dio, le persone si dimostrano bugiardi, peccatori e senza alcuna scusa davanti a Dio. Gesù nel capitolo 15 di Matteo parla con i farisei accusandoli pesantemente per il loro sistema religioso. Vediamo versetto 3, versetto 7, 8 e 9. Ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti degli uomini. Cosa insegnavano i farisei? Provavano di aggirare la legge. Provavano di fare delle regole sopra altre regole. Ebrei e cristiani nel corso dei secoli hanno abbandonato o anche reinterpretato l'insegnamento della parola di Dio al loro piacimento, raggiungendo oggi anche in alcune chiese che non hanno nulla a che fare con quello che dice la Bibbia, e questo è molto grave. Dal versetto 33 Gesù si riferisce a una quarta legge del Decalogo che è stato frainteso in relazione al modo in cui si parla. Parliamo del falso giuramento, parliamo della menzogna. In tutti i tempi il carattere delle persone che formano la Chiesa di Dio hanno avuto un grande impatto nel testimoniare, nell'evangelizzazione di coloro che sono fuori. Oggi, in un mondo pieno di falsità e di menzogna, quando siamo chiamati a evangelizzare, quando evangelizziamo, perché lo possiamo fare anche con la nostra vita, con le nostre parole, la correttezza del nostro parlare, la correttezza della nostra lingua è di particolare importanza. Quindi dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e a quello che facciamo. Il Signore ci invita proprio a questo. E questo è il biglietto di visita per noi davanti a coloro che non conoscono Cristo. Siamo conosciuti anche per questo, se quello che noi diciamo lo applichiamo alla nostra vita. Siamo etichettati, credibili o meno credibili, se quello che noi diciamo lo applichiamo alla nostra vita. Non giurare il falso. Il primo punto è proprio questo: non giurare il falso. Come risultato alla caduta dell'uomo nel peccato e della sua depravazione, in tutte le sue aree, la gente cominciò a mentire deliberatamente l'una all'altra, rendendo difficile la vita e le relazioni tra gli uomini. Lo scopo della legge di Dio a Mosè era di limitare le tendenze dell'uomo a mentire. Il Signore vuole con la legge che ha dimostrato a Israele e anche a noi oggi che tutto ciò che facciamo, tutto ciò che diciamo è di grande importanza davanti a Dio. E non solo che Lui vede, ma il Signore ci ascolta a ciascuno di noi. Matteo, capitolo 12, verso 34, Gesù disse ai farisei: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. In altre parole, come diceva un predicatore, le nostre parole sono il termometro del cuore. Le nostre parole sono il termometro del cuore. Quello che ci abbiamo dentro sicuramente sarà visibile fuori. Giacomo, il fratello del Signore Gesù, nella sua epistola, nel capitolo 3, verso 2, dice che poiché manchiamo tutti in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il suo corpo. Riconosciamo che non siamo perfetti, ma esistono pure persone che non sbagliano. Poi Pietro, nella sua lettera, nel primo capitolo, al versetto 6, ricorda che Dio ci chiede di essere santi in tutto il nostro comportamento, poiché sta scritto: siete santi perché io sono santo. Gli scribi e farisei hanno creato un sistema di giuramenti con cui le persone furono sviati. Gli scribi hanno suddiviso i loro giuramenti in due categorie distinte: giuramenti obbligatori e giuramenti che non eri obbligato a rispettare. Matteo capitolo 23, Gesù sottolinea alcuni di questi. Guai a voi, dice, guide cieche. Si permette di chiamarli guide cieche. E dà pure la motivazione, che dite: se uno giura per il Tempio, non importa, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, versetto 17, capitolo 23. Che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa. Quindi giura e non mantiene, non importa. Ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande? Le affronta in un modo diretto, non con mezze parole. L'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che lo abita, che è la presenza di Dio. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Infatti, quando si voleva mentire a un uomo che non conosceva molto bene le leggi di Dio, si giurava per il Tempio e non mantenevano la sua parola chi giurava, sostenendo che in realtà l'interpretazione era quella, perché ha giurato sul Tempio ma non ha giurato sull'oro del Tempio. Un giro di parole, girava le leggi al loro piacimento. Solo quando avrebbero giurato sull'oro del Tempio sarebbero stati costretti a mantenere. Le persone hanno sempre trovato il modo di difendere i propri interessi, sottolineando alcuni aspetti della Bibbia e ignorando gli altri. Se ricordiamo, Gesù ha criticato i farisei perché erano esagerati nel quello che loro facevano, davano la decima sulla cera, sulla menta, su altre cose piccole, ma tralasciavano le cose importanti: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Quindi vivere secondo alcuni principi degli uomini che offendono Dio, che in realtà offendono Dio. La Bibbia, la parola di Dio condanna la menzogna, la corruzione e l'orgoglio. I farisei hanno detto che se non mentono, se hanno giurato sull'altare, perché non è un giuramento obbligatorio, avrebbero dovuto giurare sul dono affinché dovevano essere costretti a rispettarlo. Ma Gesù dice non giurare affatto. Prima dice non giurare il falso, adesso non giurare affatto. La posizione del Signore Gesù riguardo il giuramento lo troviamo proprio da questo versetto 34. Ma io vi dico, non giurare affatto, non c'è bisogno di fare un giuramento affinché sei credibile. Né per la terra, né perché è lo sgabello dei suoi piedi, né sul Gerusalemme perché è la città del grande re, non giurare neppure per il capo perché tu non puoi far diventare solo un capello bianco o nero. Gesù non ha elencato tutti i possibili giuramenti, ma ha presentato alcuni, facendo capire che non è d'accordo con alcun giuramento. No, ma io vi dico, non giurare al fatto. Come molti altri versetti della Bibbia, questo versetto è piuttosto delicato e deve essere trattato con grande cura, perché nell'Antico Testamento abbiamo diversi casi dove persone hanno giurato. Abramo chiede al suo servo di giurare quando lo manda a cercare sua moglie, una moglie per suo figlio, Isacco. Il patriarca Giacobbe mette Giuseppe a giurare. Giuseppe, a sua volta, chiede ai suoi fratelli di giurare. Nei rapporti tra le persone, tante volte si usa questo per avere la credibilità. Le persone usano giuramenti affinché rendano più credibili le loro parole e anche più accettabili, più facilmente accettati dagli altri. Il problema più difficile sarebbe da spiegare nei passaggi in cui Dio stesso usa il giuramento. A volte troviamo espressioni nell'Antico Testamento come giuro su me stesso, dice il Signore. Certamente Dio non ha bisogno di rafforzare la sua parola con giuramento per essere credibile, ma credo che questo giuramento può essere spiegato solo con il fatto che si rivolge a alcune persone corrotte, alcuni peccatori, situazioni di estrema importanza, e Dio vuole far capire loro la sua solennità, l'importanza di quello che sta dicendo. Troviamo anche dei libri in cui alcuni ignorano l'affermazione di Gesù, ma io vi dico non giurate affatto. Ma abbiamo esempi in cui anche nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, sono persone che hanno dovuto giurare. Ciò che Gesù ci insegna è che le nostre dichiarazioni o risposte date agli altri, per non essere ambigui o zone d'ombra, devono essere soltanto bianche o nere, o sì, sì, o no, no. Ma sia il vostro parlare, versetto 36 dice sì, sì, no, no. Ciò che passa sopra queste parole viene dal maligno. Ciò che passa sopra viene dal maligno. Con altre parole Gesù ci chiede di sempre la verità. Non giurare falso, non giurare affatto e di sempre la verità. Il tuo tipo di discorso, il tuo tipo di parlare, il modo di parlare, e sei chiaro e alla luce del sole, sì, sì, no, no. Ciò che passa sopra queste parole viene dal maligno. Noi come cristiani, come seguaci di Cristo, come figli di Dio, non dobbiamo invocare il nome di Dio per essere creduto, ma si deve sempre parlare come Lui è presente in tutto ciò che diciamo e facciamo. Si deve parlare come Dio è presente in tutto quello che noi facciamo o diciamo. tra coloro che ci conoscono, il nostro carattere dovrebbe dare credibilità alle nostre parole, senza dover prendere dei giuramenti per rafforzarli. Il fratello del Signore Gesù, Giacomo, nella sua epistola, capitolo 5, verso 12, dice: soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né con altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio. L'invito è proprio questo, di fare attenzione a quello che noi diciamo e a quello che noi facciamo. L'invito è proprio questo, di fare attenzione che quello che noi testimoniamo sia veramente quello che noi viviamo. Abbiamo visto come le persone cercavano di evitare di adempiere i comandamenti di Dio, facendo dei giuramenti in modo da ingannare gli altri. Gesù esorta a non giurare affatto. Sappiamo la parola di Dio, e ce lo ricorda Paolo anche, che per essere salvati non abbiamo bisogno di fare giuramenti, non abbiamo bisogno di, per essere credibili, non abbiamo bisogno di fare giuramenti, ma il Signore sta evidenziando nella sua parola che il livello della giustizia di Dio che chiede ai discepoli è molto più alto di quello che diceva la legge. Dobbiamo renderci conto che, anche se non è facile, dovremo camminare secondo i principi di Dio ogni giorno della nostra vita, guardando da vicino questo testo del capitolo 5. Gesù vuole alzare questo livello di giustizia di Dio, non abbassare. I discepoli dovevano essere meglio del meglio nella società, un esempio di vita con Dio vissuta su questa terra. È la stessa cosa che il Signore ci chiede a noi oggi: il vostro parlare, il vostro agire, che siano un esempio per gli altri. È chiaro che non è facile applicare, ma non è impossibile. Perché questo? Perché il Signore ci ha promesso che Lui sarà con noi. Sempre alla fine del capitolo, dal Evangelo di Matteo: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. La presenza del Signore con noi ci dà quella forza e anche ci aiuta nel compiere i Suoi comandamenti. Matteo 5:20, capitolo 5, verso 20: poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno di Dio, nel regno dei cieli. E poi nel versetto 48 il Signore fa un'altra dichiarazione molto importante: voi dunque siete perfetti come il perfetto è il vostro Padre Celeste. Il nostro problema è molto serio. Non possiamo scrollarci di dosso e non capire, non comprendere, non voler comprendere cosa intendesse il Signore Gesù con queste affermazioni. Il Signore vuole che noi prendiamo sul serio quello che sono i Suoi precetti, applicarli nella nostra vita, e Lui ci aiuterà a farlo. Galati capitolo 3, verso 24, abbiamo letto: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Nessuno nella sua posizione può ottenere il diritto di entrare nel regno di Dio attraverso lo sforzo o il merito umano. L'unico modo per superare la giustizia dei farisei, come Gesù chiede ai suoi discepoli e anche a noi oggi, è di essere perfezionati dalla grazia. Questo processo di santificazione, questo processo di essere perfezionati solo attraverso la grazia, che è un dono immeritato dato dal Signore Gesù a noi. Oggi, attraverso la parola di Dio, siamo chiamati a considerare il nostro modo di parlare, il nostro sì che sia sì, il nostro no che sia no. Ci ricordiamo che stiamo davanti a un Dio tre volte santo, davanti a un Dio con cui abbiamo fatto un patto, un nuovo patto, ma anche questo Dio non ci abbandona, questo Dio è presente con noi ogni giorno, è presente nei nostri cuori e in questo viaggio su questa terra è colui che ci può dare la forza, è colui che ci mantiene le nostre ginocchia rafforzate affinché possiamo camminare. Giacomo nella sua lettera, abbiamo letto prima, ha detto: il vostro sì deve essere sì e il vostro no deve essere no. E Gesù nel suo testo di questa mattina abbiamo letto qualcosa di più. Abbiamo letto qualcosa di più di queste parole. Vengono dal maligno. Quindi dovremmo fare molto attenzione. In un mondo in cui le persone non si fidano più una dell'altra e non si fidano delle promesse di nessuno, perché non si fidano delle loro stesse parole, sapendo quante volte non hanno detto la verità, il Signore ci invita questa mattina a essere delle persone su quale ci si può contare, a essere una luce anche fuori da questi quattro mura della Chiesa, a vivere Cristo ogni momento della nostra vita, da quando ci svegliamo fino alla sera. Lasciamoci modellare dalla parola di Dio, lasciamoci modellare attraverso la guida dello Spirito Santo, che possa condurci a vivere una vita che porta gloria a Dio, una vita che onora Dio e anche una vita che è una testimonianza per coloro che ci circondano. Perché il nostro modo di parlare deve essere coerente con il nostro modo di fare. Così questa mattina vogliamo lasciarci con questa riflessione, che nel esortare i discepoli a fare la volontà di Dio, nell'esortare i discepoli, ma anche noi questa mattina, Signore Gesù non ci chiede le cose impossibili, ma ci chiede di considerare che quello che noi facciamo e quello che noi diciamo deve essere in coerenza con quello che viviamo tutti i giorni. Così vogliamo ringraziare il Signore questa mattina, vogliamo pregare. Signore, vogliamo lodare Te perché sei sceso su questa terra, perché, Signore, hai sperimentato come noi, Signore, vivere su questa terra che non è stata una cosa di niente, ma Tu sei venuto per una missione speciale, sei venuto a dare la Tua vita per noi. Ti ringraziamo come Tu, Signore, hai istruito i Tuoi discepoli, come ancora oggi, Signore, ci vuoi istruire anche a noi. E ti aspetti che ciascuno di noi possa essere meglio del meglio, essere una testimonianza nel quello che dice, nel quello che fa. Vogliamo pregarti che Tu ci aiuti in questo, Signore, affinché possiamo essere una luce qui dove Tu ci hai chiamati, ma anche una luce fuori da questi mura, Signore, al lavoro, sulla strada, con i vicini. Vogliamo pregarti che Tu ci aiuti a considerare l'importanza di conoscere la tua parola ogni giorno, Signore, l'importanza di applicare nelle nostre vite quello che tu ci insegni. Così vogliamo ringraziare te e lodare te per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen.